Della seconda guerra mondiale inizia la ricostruzione materiale ma anche umana del popolo italiano. È necessario fare i conti con i lutti e la miseria che la guerra ha provocato, ma bisogna anche guardare avanti. Le canzoni, che come sempre sintetizzano slanci e preoccupazioni, nel 1945 presentano ancora aspetti contraddittori. Il brano più ascoltato di quell'anno è quello che stiamo ascoltando ora in sottofondo, è In cerca di te, forse più nota come Sola me ne vo per la città, incisa da Nella Colombo il 7 luglio, a neanche 3 mesi dalla liberazione.
Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho.
Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Sono parole destinate ad essere purtroppo condivise da molti e che decretano alla canzone un successo strepitoso. L'aspetto positivo di In cerca di te, se così si può dire, è l'accompagnamento musicale swing che stiamo ascoltando adesso, che insinua un po' di speranza, forse addirittura l'idea di una rinascita. I ritmi americani, tanto osteggiati dal fascismo, sono finalmente sdoganati e possono essere cantati per le strade, anche dalla gente comune, senza più alcun timore di censura.
Io sento in mano ti dimentica.
Gli anni 50 pongono le premesse del boom e così, oltre a ricostruire, si pensa anche al divertimento di cui la gente ha urgente bisogno per dimenticare le brutture della guerra. A Sanremo, un gruppo di industriali punta sulla canzone per attirare gente, per fare insomma un'operazione turistica, e si inventa il Festival della Canzone Italiana, una manifestazione destinata a un successo impensabile. La sera del 29 gennaio 1951, alle 22 in punto, la radio manda in onda la prima edizione, per intero. Sono in gara 20 canzoni, interpretate da soli 3 interpreti, Nilla Pizzi, Achille Togliani e il duo Fasano. Ciascuno di essi interpreta ovviamente più di una canzone, e vince Nilla Pizzi con Grazie dei fiori, e il trionfo della tradizione di casa nostra, che rimanda in qualche modo alla canzone napoletana e alla romanza da salotto. I ritmi americani ancora una volta sembrano essere guardati con sospetto e nemmeno vengono selezionati per partecipare al festival. Non fanno breccia. La prima edizione si svolse nel Salone delle feste del Casinò Municipale di Sanremo. Il pubblico era seduto intorno ai tavolini da vecchio caffè Chantant e mentre i cantanti si esibivano, loro cenavano tra l'andirivieni dei camerieri. Leonardo Campus, nel suo libro Non solo canzonette, edito da Lemonnier, ci racconta che il pubblico era scarso, tanto che fu necessario trovare delle persone da sistemare i tavolini rimasti vuoti nella grande sala. Non tanto per il prezzo, 500 lire non era una cifra impossibile, ma per il fatto che fino a quel momento il pubblico del casinò era abituato a manifestazioni di maggiore livello culturale. A vincere la gara, dunque, fu Nilla Pizzi, che stracciò tutti con la canzone Grazie dei fiori. Sarà sempre lei, poi negli anni successivi, a far cantare gli italiani con Vola Colomba, a fare una criptica critica sociale con Papaveri e Papere, e a inneggiare alla speranza con il brano Una donna prega. Ma noi ascoltiamo il primo brano, la prima canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Nilla Pizzi, in Grazie dei fiori. Per Nilla Pizzi è un successo personale. Diventa subito la signora della canzone, in attesa di diventare simbolicamente la regina della canzone. Le canzoni di Sanremo sono messe in commercio 2 settimane dopo la conclusione della gara. La sola Grazie dei fiori totalizzerà 36.000 copie vendute, mentre i dischi del festival, ancora i costosissimi e poco maneggevoli 78 giri, raggiungevano le 70.000 unità. Un fatto è certo, ci sarà una seconda edizione. Ora ascoltiamo proprio Grazie dei fiori, la storia di un'occasione particolare, un matrimonio, un debutto, la nascita di un figlio. La protagonista riconosce tra i tanti fiori ricevuti il mazzo di rose inviatole dal suo amore finito.
Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore, e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Grazie dei fiori e per sempre addio, senza rancore.
Il giorno dopo non si parla d'altro e i cantanti iniziano il loro percorso per diventare dei divi. Nilla Pizzi, come dicevo, in particolare con l'edizione successiva tocca l'apice del suo successo perché piazza 3 canzoni ai primi 3 posti. Vince con Vola Colomba, che con un'analisi un po' più attenta del testo si scopre di essere canzone patriottica. Reclama infatti tra le righe l'annessione di Trieste all'Italia. Dov'è il mio amore che inginocchiato a San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto? San Giusto, come è noto, è il patrono di Trieste e l'amore a cui deve tornare è l'Italia. Al secondo posto si classifica Papaveri e Papere, che dietro l'aspetto di filastrocca per bambini nasconde una pungente ironia nei confronti della classe politica, i papaveri, appunto. Il terzo posto, infine, è assegnato a Una donna prega, canzone che non avrà un grande seguito, non avrà un grande successo. E in questa edizione del festival cominciano a farsi conoscere anche due cantanti che riscuoteranno di lì in poi grande successo: Gino Latilla e Oscar Carboni.
Lassù in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col fango disseccato tra i chiodi ancor pareva conservare. Era uno scarpone militare. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato che non scordo più. Sopra le nuvole.
Il festival del 1953 presenta la prima grande novità. Ogni canzone viene interpretata da due diversi cantanti. In questo modo le case discografiche si assicurano la possibilità di far conoscere da un palcoscenico prestigioso nuove voci e un pubblico desideroso di creare nuove celebrità di cui parlare. L'indotto di Sanremo, fatto di dischi, riviste, fa affari d'oro. Grand Hotel, un settimanale nazionale popolare nato nel 1946 e che proprio in questo periodo sta affiancando ai suoi fortunatissimi fotoromanzi le prime rubriche di attualità che trattano della cronaca rosa del bel mondo, raggiunge tirature impensabili che si aggirano intorno al milione di copie, esattamente quante ne vendono anche il Radio Corriere, il settimanale della Rai, e Sorrisi e Canzoni, la nuova testata che inizia ad essere pubblicata regolarmente ogni settimana proprio dal 1953. Vincono quell'edizione Carla Boni e Flo Sandons con Viale d'autunno, ma il vincitore morale è Vecchio Scarpone, che stiamo ascoltando adesso, interpretato da Gino Latilla e Giorgio Consolini. Sarà la canzone che avrà più successo di vendite e verrà più a lungo ricordata, pur piazzandosi soltanto al terzo posto.
Sopra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sole, cogliemmo le stelle alpine per farne un volo. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti, se volesse il destino, camminare ancora. Vecchio scarpone, fai rivivere tu la mia gioia.
Nel 1955 il festival arriva finalmente in televisione, l'elettrodomestico più ambito delle famiglie italiane, ma per il momento ancora poco diffuso, visto il costo che si aggira intorno alle 160.000 lire. Si stima che nel 1955, quando lo stipendio medio di un operaio è di 43.000 lire e il giornale e il biglietto del tram costano 25 lire, i televisori in Italia siano circa 170.000, per lo più dislocati nelle grandi città del nord. Tra i ceti più popolari si assiste a quello straordinario fenomeno, che alla sera vede riunirsi le famiglie in casa del fortunato possessore di un televisore o nei circoli che lo mettono a disposizione dei loro soci per consentirgli di assistere ai programmi di maggior successo. Il Festival di Sanremo non ha rivali. La curiosità va ovviamente al di là della musica e si concentra sulla scenografia, sui costumi e soprattutto sul pettegolezzo che si impone sovrano. Sul palco del Casinò di Sanremo quell'anno irrompe col clamore Claudio Villa, che si aggiudica il festival insieme a Tullio Pane con Buongiorno Tristezza. Il trionfo del bel canto e del virtuosismo si ripeterà 2 anni dopo con Corde della mia chitarra, che il Reuccio, così veniva chiamato Claudio Villa, porterà al successo con Nunzio Gallo.
È con vivissimo rammarico che devo comunicarvi che il cantante Claudio Villa è stato improvvisamente colpito da un grave attacco influenzale. Questo lo mette nell'impossibilità assoluta di essere presente questa sera per interpretare le canzoni a lui affidate.
La vittoria a Buongiorno Tristezza. Claudio Villa, ammalato, sarà presente in gara con la sua voce registrata.
Buongiorno. Non sapevo lusinghe d'amore, canzoni d'amore, veleni d'amore. Quando in un bacio mi chiese un cuore, le diedi un cuore, perdetti un cuore. D'allora quante monete d'oro quest'occhi le han donato, d'allora. Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia.
Analizzare le prime edizioni del Festival di Sanremo significa anche fare conoscenza con il suo pubblico, quello di un'Italia lontana che per certi versi non esiste più. Vuol dire entrare in contatto con una cultura moralista dominante, che non dà spazio alle novità neanche nel campo dello spettacolo. La canzone italiana di quegli anni è ancora infagottata, involuta, come il modo di vestire dei suoi interpreti. Bacia le rime cuore amore e tesse trame che spesso si perdono in una banalità quasi imbarazzante. Bisogna aspettare l'edizione del 1958 per cominciare a respirare un'aria diversa, meno stantia. Il merito va certamente a Domenico Modugno, che si aggiudica il festival con Nel blu dipinto di blu, in coppia con il debuttante Johnny Dorelli. La differenza tra Volare, come la canzone sarà conosciuta in tutto il mondo, e L'edera, che arriva seconda nell'interpretazione del duo Nilla Pizzi-Torielli, è abissale e segna un gap che si dimostrerà irreversibile. L'avvento di Modugno sulla scena musicale regala una nuova esuberanza e leggerezza, smuove gli stereotipi e soprattutto quell'atteggiamento di immobilità fisica che impone agli interpreti sul palco il proverbiale metro quadrato di spazio entro il quale muoversi. Il mimmo nazionale, pugliese di nascita e non napoletano come per un certo periodo lascia credere, scrive le canzoni di proprio pugno e in una forma decisamente più consona ai tempi che stanno cambiando. La sua voce schietta, dal tono un po' drammatico ma anche capace di ironia, diventa presto colonna sonora per chi non si accorge neanche che il rock and roll è sbarcato in Italia e mantiene sintonizzata la sua sensibilità sulle onde del melodico. Il Festival di Sanremo nomina Modugno ambasciatore del nostro corso italiano e lo premia anche l'anno successivo con Piove, che vince ancora, interpretata con Dorelli.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Noi siamo l'eco della stessa voce, noi siamo l'ali dello stesso volo, noi siamo la luce d'un solo grande amore. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà.
Ma durante il festival del 1959 ci sono almeno un altro paio di esempi, anche se meno eclatanti di quello di Modugno, che segnalano indizi di cambiamento. Uno riguarda Iula De Palma, censurata dalla Rai per aver interpretato Tua in modo troppo sexy. L'altro è la canzone Nessuno, che ha in sé potenzialità di grande duttilità, non del tutto colte dalle due esordienti Betty Curtis e Vilma De Angelis, stiamo ancora ascoltando Vilma De Angelis che canta proprio Nessuno, ma perfettamente intuite due mesi dopo da Mina, che ascolteremo dopo, che ne fa un successo spumeggiante, sicuramente innovativo. Che i tempi stiano cambiando è un dato di fatto. Il boom economico sta cominciando a fare sentire i suoi effetti positivi. In famiglia si può contare su qualche soldo in più e il costume si adegua immediatamente alle lusinghe della pubblicità, che pur di incitare all'acquisto sa rivelarsi addirittura spregiudicata. L'America è il nuovo grande esempio da seguire e qualsiasi novità l'ha sperimentata non tarda a varcare l'oceano per diventare mania anche qui da noi. Lula Hoop, che fa dimagrire divertendosi, ha un successo travolgente ed evoca immagini femminili più indipendenti e ammiccanti. I jukebox hanno la loro consacrazione definitiva anche in Italia. I primi flipper diventano un'attrazione irresistibile, tanto che tutti i bar se ne forniscono. E la musica che accompagna tutte queste novità ha un ritmo e una freschezza di cui il pubblico giovanile è entusiasta. Ascoltiamo Nessuno, fin qui cantato da Vilma De Angelis, questa volta cantato, interpretato da Mina. presto, dal punto di vista musicale, si sviluppa una nuova categoria di cantanti, con la marcia giusta per andare al passo dei cambiamenti. Sono gli urlatori, che fanno la loro apparizione ufficiale nel festival nel 1960. Ma la stagione degli urlatori dura poco, ma ha il pregio di lanciare forse i due cantanti più longevi e apprezzati della canzone italiana, Mina e Adriano Celentano. Mina Mazzini, cremonese di nascita, arriva a Sanremo a soli 20 anni, proprio nell'edizione del 1960, con alle spalle successi di vasta portata come Nessuno, che stiamo ascoltando, e Tintarella di Luna. Ma la canzone È vero, cantata in coppia con Teddy Reno, finisce solo settima. Ci riprova l'anno seguente, nel 61, insieme a Jenny Luna, con Le mille bolle blu. Ma anche in questo caso la giuria non la promuove. Sarà l'ultima volta che il cartellone di Sanremo potrà vantare la presenza del suo nome. Adriano Celentano, milanese di origini pugliesi, arriva a Sanremo nel 1961, proprio con 24.000 baci in coppia con Little Tony. È un fautore del rock and roll e ha già al suo attivo canzoni importanti come Ciao ti dirò, con cui ha partecipato al primo festival del rock and roll italiano al Palazzo del Ghiaccio di Milano, Il ribelle, Il tuo bacio è come un rock e Impazzivo per te. Inoltre nel 1959 ha recitato nel film di Lucio Fulci I ragazzi del jukebox e nel 1960 è addirittura comparso nella Dolce vita di Federico Fellini. Celentano a Sanremo ha un impatto sensazionale. Sul palco del Casinò si presenta elegante e si volta di spalle mentre parte la musica del suo pezzo e con un balzo improvviso si gira di fronte al microfono iniziando a urlare il suo rock and roll. È una trovata geniale che nell'arco di pochi secondi divide l'Italia tra chi lo trova scandaloso e chi invece comincia ad amarlo alla follia. Meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Arriva solo secondo, perché l'abitudine è dura a morire e quell'anno vince ancora la melodia tutta italiana di Luciano Taglioli con la canzone Al di là. Ma il dado è tratto e anche Sanremo dovrà uscire dal suo guscio dorato e cominciare a confrontarsi con i tempi che stanno cambiando. E Celentano torna a Sanremo nel 1966 con Il ragazzo della via Gluck, ma la ballata autobiografica non piace alle giurie che la eliminano subito dopo la prima serata, mostrando davvero poca lungimiranza. La canzone diventa però un successo straordinario che varca i confini nazionali. Il Molleggiato nel 1968 ci riprova e arriva terzo con Canzone. Vince finalmente due anni dopo quando si presenta sul palco del festival con la moglie Claudio Amori e interpreta Chi non lavora non fa l'amore, canzone che riprende le difficoltà familiari durante gli scioperi dell'autunno caldo del 1969. E trovo doveroso chiudere questo primo podcast dedicato a Sanremo, all'interno del quale abbiamo ripercorso le prime edizioni del festival, con Il ragazzo della via Gluck. Siamo nel Sanremo del 1966.
Di Celentano, Beretta del Prete, Il ragazzo della via Gluck. Canta Adriano Celentano. Dirige l'orchestra il maestro Detto Mariano.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città. E lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Lasciano l'erba e no, si vanno avanti così, chissà come finirà, chissà.